4 dicembre 2018 inizia il periodo delle grandi abbuffate, delle cene tra amici, tra parenti, tra amanti, tra chi volete voi. Inizia il periodo delle cene con. Come vi aspettate, è martedì sera, sono le 19:39 in diretta a Mangia Radio. Stasera si parla di cene in compagnia, ma di chi e con che cosa a tavola? Buonasera, buonasera a tutte e tutti, è Mangia Radio ai microfoni su radiosonar.net e stasera affrontiamo un argomento a me caro, le cene in compagnia. Beh, mangiare è sintomo e simbolo di convivialità e non si fa da soli, è triste. Molto spesso, io confesso, a cucinare da sola non cucino, salto le cene. E a questo punto è il momento, se non questo il periodo dell'anno, in cui tutti cucinano per tutti. Si preparano a grandi abbuffate, a grandi banchetti, ma soprattutto a grandi momenti di cucina per gli altri. E allora, gli argomenti che avevo immaginato per questa sera erano tantissimi. Passavano dalla cucina sana e buona e genuina a cosa mangiare per depurarci prima delle grandi abbuffate e poi mi sono detta no. Secondo me il tema più opportuno è un altro ed è grandi, piccole, dolci, medie, salate, abbuffate ma fatte con piacere, quello di stare a tavola insieme. E allora è di questo che parliamo stasera. Mi raccomando però, parlatene con noi. Abbiamo sempre il numero di Radio Sonar attivo, abbiamo tutti i social a disposizione. Diteci che cos'è che cucinate e per chi cucinate al numero 338 3519 003. E a questo punto l'intro l'abbiamo fatto. Io ho preparato una cosa per introdurre un po' il senso della nostra convivialità. Ovviamente siamo a Roma, dove il cibo, la tavola e il buon vino la fanno da padrone. E allora pensavo, come si può introdurre questa trasmissione? Con una poesia, con una citazione? No, secondo me con questo. La società dei magnaccioni, la società della gioventù, a noi ci piace de magna e beve e non ci piace de lavorà. Portaci un altro nido che noi se lo bevemo e poi gli rispondemo e beh, che c'è? Questo è un po' il contenuto di quello che andremo a raccontare, ma soprattutto di quello che sarete voi a raccontare sempre qui, sempre con Mangia Radio, sempre su Radio Sonar. E adesso l'introduzione l'abbiamo fatta, manca solo la prima canzone della serata. Perciò musica! Sulla tavola di tutti i giorni si serviva il vino migliore e mentre il padre con il tovagliolo annodato al collo tagliava con solennità un pane rustico stringendolo al petto come se stesse sgozzando un rivare, la madre posava lo sguardo sulla sfilata delle robuste ragazze della servitù che portavano dalla cucina fumanti zuppiere di porcellana, vassoi di pietanze genuine, piatti di formaggi locali e ceste con piramidi di frutta e dolci. Si trattava di sostanziosi banchetti che riunivano la famiglia nella lenta cerimonia di ogni pasto. Questo è uno stralcio di un capitolo che si intitola La buona tavola, ovviamente di Afrodita, uno di quei manuali che a Mangiaradio non possono mancare. Ebbene, perché questo? Perché se parliamo di cucinare per qualcuno e cucinare per chi, le prime risposte che sono arrivate nella giornata dopo aver lanciato sui social il per chi cucinate è stata famiglia, parenti, figli, nonni, genitori, padri, madri, mogli, mariti, fidanzate, fidanzati, fratelli, sorelle. Ebbene, tutto quel parentame lì, quello che ci aspetta a noi italiani dalla buona forchetta e dalle grandissime feste natalizie o giù di là, insomma, nei prossimi giorni. Ebbene, queste sono le prime persone per le quali si cucina. E sono quelle persone che ci danno anche l'impronta di quello che cuciniamo e del modo in cui lo cuciniamo. Quindi in questa puntata la prima cosa che mi sento di approfondire è la cucina come gesto di cura o di non cura, come gesto quindi di amore parentale oppure no. Ricordo bene che da bambina l'umore di mia madre si capiva da quello che mi arrivava nel piatto, no? E nei periodi più felici si mangiavano bei manicaretti dagli gnocchi fatti in casa a ogni ben di Dio raccolto dall'orto, mentre invece in quei momenti di massima tensione e di voglia di fuga, e parlo proprio in generale voglia di fuga di tutti, invece no. C'era quella pasta al pomodoro, col pomodoro che sapeva di acido perché dolce con quell'atmosfera veramente non poteva essere, e poi la fettina. La fettina dura, ma di un duro che era proprio metafora di quella durezza dei gesti che venivano fatti mentre si cucinava. E allora questo è il primo argomento che trattiamo: l'umore, il modo, il contenuto di cura o non cura che si usa mentre si cucina. E è qua che diventa fondamentale capire per chi sto cucinando. Perché se sto cucinando per qualcuno che ho piacere di curare, di viziare, è tutto un discorso. Se cucino per obbligo, per dovere, è tutto un altro paio di maniche. Se cucino per lavoro, è un'altra cosa ancora. Se cucino invece eccezionalmente, là è tutto un altro paio di maniche che va dal terno al lotto del risultato o invece la meraviglia fatta a banchetto perché è un evento così raro che sfodero ogni proprio ricetta del cuore. E a questo punto ho deciso di dividere le ricette di stasera in argomenti. E allora le ricette di cura per diciamo il giro familiare e quella cucina quotidiana che domesticamente si può fare possono essere di vario genere. Ovviamente siamo qui, quindi la pasta è una di quelle ricette di base, però non solo. Secondo me anche le minestrine con o senza pasta possono entrare in quel genere, o soprattutto le colazioni. Secondo me le colazioni sono una di quelle cose su cui si potrebbe aprire una trasmissione proprio specifica, no? Io cucino per qualcuno e se cucino per qualcuno a colazione, beh, o se lo deve proprio meritare o deve essere un gesto più che necessario. Però non mi dilungherei troppo perché chissà che non approfondiamo l'argomento colazioni in una delle prossime puntate. E perciò facciamo così: una ricetta per la colazione, una ricetta per il pranzo, una ricetta per la cena. Avete carta e penna? Sì, boh, non lo so. Beh, secondo me vi do il tempo giusto per recuperarle e poi iniziamo con le ricette di Mangia Radio.
Thank you.
iniziano ad arrivare sui social le vostre risposte al domandone della serata. Per chi cucinate e cosa cucinate? E soprattutto ne stiamo parlando su Mangia Radio, per chi si fosse sintonizzato adesso, sempre sulle frequenze libere e antifasciste di radiosonar.net. Noi stavamo per dare delle ricette, ma a questo punto do prima le vostre. Allora, c'è chi mi risponde: cucino per quello sciagurato di mio figlio e gli cucino la carbonara, perché è una delle poche cose che mangio senza farmi discutere. C'è qualcun altro che invece dice: cucino per la mia bimba e i bastoncini di pesce. Vabbè, su questo poi magari non sono proprio una cosa bellissima con cui abituare i bimbi, non sono un gesto di cura e d'amore, ma oggi diciamo che la vita dei genitori non è proprio così semplice, quindi bastoncini di pesce ogni tanto ce li concediamo, poi magari impariamo anche a farli però. Ed ecco, arriviamo al dunque. Tre ricette su quella cucina di cura parentale che, scusate, partono le pagine del libro in diretta intanto, quella cucina che possiamo fare, diciamo, per chi è di casa. E allora, una mattina a colazione, com'è che possiamo preparare facile e veloce una cucina buona e sana? Spremuta d'arancia, e questa la sappiamo fare tutta, accompagnata magari a delle belle fette di pane tostato, tostapane o padella, se non avete il tostapane vanno benissimo, con sopra una buona marmellata. E lì vi voglio, perché la marmellata, e se è un gesto di cura e d'amore parentale, deve essere fatta in casa. E come si fa la marmellata? Beh, diciamo che su un chilo di frutta possiamo mettere, se non è troppo dolce, zuccherina, un 600 g di zucchero, la lasciamo bollire, sobbollire a fiamma bassa per tanto tanto tempo, e quando si è tutta bella spappolata la mettiamo in dei barattoli prima sterilizzati e come tirati fuori dall'acqua bollente, fatti asciugare, riempiti di marmellata, chiusi, fanno il sottovuoto e poi li possiamo aprire a colazione. E questa era, sì, diciamo, una ricetta trabocchetto, era un assemblaggio di cose per chi ha poca fantasia, o invece un grande esperimento di cucina per chi si fa da sé il pane, si fa da sé la marmellata e magari raccoglie le arance dal proprio giardino. Ma qui stiamo proprio ad altri mondi e ad alti livelli di cucina e di cura e di coltivazione, anche perché poi prima o poi arriverà anche la rubrica contadina, e qua vi voglio su questo argomento. È stato difficile inventarmi qualcosa da raccontarvi, però ecco, l'ho detto, l'ho inventata, quindi mi raccomando, restate sintonizzati per scoprire cosa vi racconto sulla rubrica contadina. Seconda ricetta. La seconda ricetta è quella di una pasta al pomodoro, perché in famiglia si sa, la pasta al pomodoro va per la maggiore. Però come la facciamo una pasta al pomodoro buona? Secondo me, nel più antico dei modi, prendendo un bel pomodoro rosso maturo oppure un bel pelato fatto in casa se siamo in inverno, e lo mettiamo in una padella dove abbiamo leggermente fatto soffriggere uno spicchio d'aglio e una puntina piccola 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 di peperoncino, che non è che deve dare il piccante, deve aromatizzare un po' questo pomodoro, deve dargli un po' di carattere, e poi lo lasciamo cuocere. Anche questo per il giusto tempo, non abbiate fretta. E poi, quando quasi pronto, ci possiamo aggiungere una fogliolina di basilico o, anche qui se è inverno, magari un buon origano secco. E poi si scola la pasta al dente, scegliendo il formato opportuno per la persona che la dovrà mangiare. Ad esempio, delle belle mezze maniche se stiamo parlando di un papà, oppure secondo me delle pennette piccole se parliamo di una giovane donna, oppure delle ruote, delle meravigliose ruote se parliamo di bambini e bambine. E questa era la seconda ricetta, quella che vi consiglio di utilizzare a pranzo, perché si sa, il carboidrato di sera, soprattutto se pasta, può restare un po' sullo stomaco. E a cena? Cosa possiamo mangiare a cena? Una di quelle cose, secondo me, che tutti abbiamo cucinato: una fetta di pollo, petto di pollo, proprio base. Come si fa per renderla però intrigante, interessante e soprattutto buona? che trasmetta amore e anche un po' di ricercatezza, beh, intanto si batte, perché prima di metterla sul fuoco una buona fetta di petto di pollo va battuta un po' con il batticarne, poi si infarina leggermente e si mette in una padella dove, anziché l'olio, stasera abbiamo fatto sciogliere una nocetta di burro. Mettiamo la fetta di pollo, la facciamo cucinare da un lato e dall'altro e poi aggiungiamo del succo di arancia. Riprendendo un po' il periodo, la mattina, il bisogno di vitamina C, ecco, un po' di succo d'arancia e, mi raccomando, la stessa quantità di acqua. Sarà una fetta d'arancia meravigliosa, farà una cremina che la renderà di un simpatico colore arancione pallido, ma soprattutto tenera, buona, morbida e saporita. Per i più golosi consiglio una spolverata di pepe nero. E a questo punto direi che prima di passare ad altre cucine, quelle, diciamo così, per la vita di coppia, quelle che si scelgono di preparare quando abbiamo un invito a cena importante, un'altra musica ci sta bene. Cambiamo argomento e cambiamo ritmo. A proposito di gusti, il cibo, come l'erotismo, entra dagli occhi e poi nella bocca. E allora così introduco questa parte più lussuriosa, peccaminosa, seduttiva della trasmissione. Perché? Perché in realtà forse il momento in cui nella vita più si pone attenzione a oh mio Dio cosa cucino e soprattutto sto cucinando per la persona giusta e perché sto per cucinare proprio per quella persona, troppe P, tutte insieme, troppe P, troppe R, mi stanno facendo impappinare, perché? Perché sale l'agitazione. Sale il nervosismo, sale quella cosa che tu dici ma sto facendo la cosa giusta? Oddio, ma siamo sicuri che l'ho invitato a cena o la ho invitata a cena? Ebbene, lo scoprirete solo quando quella persona sarà entrata, avrà varcato la soglia più o meno di casa vostra se state in cucina o comunque del luogo dove avete accesso a una cucina e state per accogliere qualcuno, che sia il vostro ristorante privato o ormai adesso è consuetudine la cucina che avrete preso in affitto da qualche parte, siete lì in attesa. E l'attesa comincia da quando avete progettato l'invito a cena. E allora intanto, se avete deciso di invitare a cena qualcuno e non di andare al ristorante, sicuramente l'avrete un minimo pensata la situazione, cioè, proprio non è che andate a scatola vuota nel dire resterò delusa dalla serata, si spera. Io vi consiglio, prima di investire tempo, energia, amore e passione nel gesto più bello che si può fare verso l'altro, secondo me, che è cucinare per l'altra persona, appurate che tale persona se lo meriti. Ma a quel punto inizia il dramma. Cos'è che gli piace? Cos'è che gli piace? Perché magari non avete così tanta confidenza o magari non siete così tanto ferrati in cucina da dire eh no, perché ama, che so io, ama il soufflé di funghi porcini aromatizzato al tartufo bianco. E lì è, chi sa fare il soufflé? Dove li trovo i funghi porcini? E soprattutto il tartufo bianco mi costa un occhio della testa. Ed ecco lì che inizia il ragionamento. Inizia il ragionamento in cui praticamente ti chiedi, ma mangerà tutto? Ma è allergico? Oppure già sai che c'è un problema? Che parti da una base complicata. Magari la persona che avete invitato a cena, e voi non lo siete, è vegetariana. Oppure peggio. O meglio, insomma, dipende sempre dai punti di vista, ma se fosse vegana? Fruttariana, crudista, no, non affrontiamo questo tema, insomma siamo lì a dirci che gli preparo a cena. E nel frattempo pensate alle allergie e la bontà e soprattutto devo cucinare una cosa che soddisfa pure me e se no partiamo proprio col piede sbagliato in questa preparazione. E quindi vi aggirate nel supermercato, nel mercato, nella dispensa, cercate di capire cosa c'è. Oppure l'invito non c'era, non era pensato. E poi così, mentre voi stavate staccando dal lavoro ed era tutto chiuso perché era tardi, è arrivato, l'avete concretizzato. E adesso siete lì, col frigorifero aperto, che vi chiedete cosa ci sta dentro, che posso cucinare. Ecco, io aspetto da voi suggerimenti. Cos'è che avete cucinato? Cos'è che avete sfoderato come arma seduttiva in questo tentativo di prima cena insieme? Perché ovviamente già se è la seconda, la terza avete preso dimestichezza e allora no, non c'è gusto. Sicuramente io penso che voi abbiate iniziato ad indagare, no, un po' cosa vorresti mangiare, cosa hai mangiato oggi, qual è il tuo piatto preferito. Eppure sapete che vi consiglio? Non partite col piatto preferito, non mettetevi in questa cosa di competizione con qualcosa che è già ben conosciuta. Piuttosto, perché non preparate il vostro di piatto preferito? Secondo me, intanto è un buon modo di raccontarsi a tavola e poi magari ad accompagnare il vostro piatto preferito potrete aggiungerci il piatto, quello su cui siete forti, no? Quella cosa su cui Avete fatto talmente tanto esercizio che sicuramente viene bene, e così almeno un punto a casa lo portate. Una pietanza fatta bene ci sarà con certezza. E magari, perché no, un piatto che vi appartiene nella tradizione, nella famiglia, qualcosa che sentite vostro. E allora poi potete aggiungere quello, ecco, siamo a tre portate. Se ci aggiungete un dolce e un contorno, è fatto. Poi, ovviamente, se sono tre primi, se sono tre secondi, beh, lì la questione si complica. E allora ecco che ricettari fantastici vi vengono in aiuto. Tante sono le ricette che Mangia Radio vi dà per queste occasioni. Più o meno vi offre un menù a trasmissione, perciò è l'occasione giusta per andare negli archivi dei podcast su www.radiosonar.net, andarvi a cercare tutte le trasmissioni precedenti di Mangia Radio e selezionare la parte finale magari della trasmissione in cui diciamo il menù, o perché no, sentitevele tutte, così aumenta la scelta delle ricette. Io però vi ho promesso ricette per ogni spezzone e direi che su questo ho parlato abbastanza, ma non troppo, perché come del precedente sulle colazioni ho deciso che mi lascio sempre strade aperte. Vai, allora anche su una cena romantica e che cosa preparare potrebbe essere ennesimo argomento di approfondimento. Però, insomma, ricette se ne possono fare tante. Ad esempio, vediamo un po'. Apro il libro, quello così, lo apro a caso, perché le ricette, si sa, sono anche un po' a fortuna. E vediamo, questa secondo me potrebbe essere indicata. Gallinella romantica. È facile, ma è meglio prepararla con un giorno d'anticipo. Ingredienti: un petto di gallina, un cucchiaio d'aceto, 4 cucchiai di burro, una tazza e mezza di latte, un quarto di cipolla grattugiata sottilmente e poi anche asciugata, mezzo porro tritato, un cucchiaino di farina, 4 cucchiai di sherry, un pizzico di noce moscata, sale e pepe bianco. E poi si prepara così. Si divide il petto in due parti, si spennella con l'aceto e si lascia riposare per 15 minuti. Si lava poi la carne sotto l'acqua fredda, mi raccomando, e si condisce con il sale, il pepe e il cucchiaino di burro sciolto, così massaggiando con cura. Poi si mettono i pezzi di carne in frigorifero a macerare fino al giorno seguente. A quel punto si fa soffriggere la cipolla e il porro nel burro rimasto. Si fanno dorare due pezzi di petto di pollo, si aggiunge il latte e si fa cuocere a fuoco basso per mezz'ora. Quando saranno ammorbiditi, si tolgono dal fuoco e si tagliano in striscioline. Quindi si unisce il fondo di cottura con la farina, si amalgama ben bene il tutto e si fa una salsina da versare sulle strisce, ma non prima però di aver sfumato tale salsina con i famosi 4 cucchiaini di sherry che abbiamo lasciato da parte. Se vogliamo poi essere ancora più sfiziosi, alla salsina possiamo aggiungere un po' di zafferano e dell'uvetta e accompagnare il tutto con un buon riso bianco, magari basmati e magari anche questo leggermente speziato. Spezie per l'occasione ce ne sono sempre, però io vi dico intanto un po' di noce moscata, tenetela sempre pronta, che in queste situazioni male non fa. Anche il pepe, anche quello è sempre utile. E poi ci sta un contorno, no? Che dite? E allora facciamo delle patate serrane. Questo piatto è ispirato a una ricetta dell'altopiano boliviano ed è sostanzioso come un pasto completo, perciò mi raccomando, non esagerate nelle porzioni. Ma soprattutto, per due amanti discreti ne basta la metà, seguito magari da una zuppa, un secondo, un dolce. Appunto, l'abbiamo scelto per voi. Ingredienti: 2 tazze di patate appena bollite, 2 uova sode tagliate in 4, 2 cucchiai di panna, 1 tazzina di succo di limone, 1 tazzina di olio di semi, 2 cucchiaini di cipolla grattugiata e mezzo cucchiaino di senape, 2 peperoncini verdi piccanti, 1 spicchio d'aglio schiacciato, 1 cucchiaino di timo tritato, 1 cucchiaino di salvia tritata, 3 pomodori maturi a fette, sale, olio d'oliva e olive. Preparazione: schiacciate le patate prima che si siano raffreddate e preparate un condimento frullando olio, limone, panna, cipolla, aglio, senape e peperoncino e sale e pepe. Quindi si versa sulle patate, poi si amalgama ben bene. E si travasa quindi il composto in un recipiente unto di olio e si pressa bene, lasciandolo raffreddare. Prima di servire, rovesciate l'impasto su un piatto da portata e guarnite con scaglie d'uovo sodo e olive. Quindi disponiamo tutto il composto intorno con pomodorini conditi, sale, olio, timo e salvia. E soprattutto, buon appetito! Io direi che a questo punto manca un dolce e vediamo se vi trovo una bella ricetta di dolce, eccola qua, tipica del periodo. Mi raccomando, poi, se a tutto questo fate pure l'accortezza di prendere frutta e stagione frutta e verdura di stagione, frutta e stagione di verdura, mi sa di no. E beh, in quel caso ci abbiamo una resa ancora più assicurata dai sapori buoni e genuini. E a questo punto, pere ubriache. Era il dolce preferito di quella santa donna di mia zia Teresa, non la mia, quella dell'Allende, e per cui i suoi occhi, nonostante la purezza di spirito, passavano sempre un guizzo malizioso quando le vedeva e soprattutto quando vedeva le persone a cui offriva tale pere. Queste sono le pere ubriache e gli ingredienti sono: una grossa pera matura e sbucciata, tagliata però in 2 parti, mezzo limone, il succo grattugiato e anche la scorza, e 2 cucchiai di ricotta, 1 cucchiaio di miele, 1 pizzico di noce moscata, eccola là, ce la giochiamo pure nel dessert, mi raccomando, 2 cucchiai di zucchero, 1 bicchiere di vino rosso, 1 bastoncino di cannella, e si preparano così. Si fa un buco al centro delle pere e si cospargono di limone per non farle annerire. A questo punto si riempiono con l'impasto fatto di ricotta, miele, zucchero, scorza di limone e noce moscata. Quindi si mettono in frigo e nel frattempo si prepara uno sciroppo denso e profumato con il vino, lo zucchero che resta e la cannella. Si versa poi il vino caldo caldo sulle pere gelate e si serve immediatamente. A questo punto, buon appetito e, mi raccomando, ultima raccomandazione, sceglietela bene la musica che accompagna la cena o fatela scegliere se chi invitate a cena è più esperto di voi. Thunder struck down just for me, rattling the walls of my life. A riempire una stanza basta poco, una caffettiera sul fuoco. Ci sono cose, le cose migliori per le quali non c'è un momento preciso, per le quali non importa il quando. Il caffè, per dire, farselo, prepararlo, è una di queste cose. Pensateci, pensate a quante volte è una necessità, come in qualche alba infreddolita di solitudine o di compagnia, dal sonno dispari. Altre volte a un momento di pausa dal mondo e con una conclusione obbligata, la chiusura di un cerchio. Più spesso è fatto personale, un piccolo colpo di coda perfetto per godersi il gusto dei gesti ripetuti, in qualche modo confortanti, con il pensiero del sapore come premio assicurato, un momento privato, dedicato, delicato, voglioso, perché di voglia alla fine si tratta, di solito improvvisa, incontenibile, come fa la voglia. Voglia decisa dai pensieri intorbiditi e dai rugginosi pretesti dettati dai sogni agitati. Voglia inconsapevole di giocare con un gioco che non cambia mai, ma che ogni volta è diverso, perfetto, per regalare un ingenuo sentore di libertà. Voglia di libertà. E allora puoi farlo come ti viene. Pochi sono i gesti, proprio i tuoi. Li conosci, ti riconosci. Questo l'intro che uso stasera nelle ultime battute di Mangia Radio per dire che in fondo molto spesso non è per chi altro cucinare e quando cucinare e cosa cucinare, ma tutto questo viene spontaneamente nel privato, nel singolo, nella solitudine o quando meno ce l'aspettiamo. E allora, come dice Harry De Luca nell'intro dell'intro, parafrasando, basta poco per prendersi cura e offrire qualcosa di cura e di companatico a qualcuno, come un semplice caffè. Mille le canzoni che dicono che anche in carcere il caffè lo sanno fa, o quanto il caffè sia buono in qualunque momento della vita, o quanto il caffè è una di quelle cose da fare per gli altri. Il caffè è un simbolo proprio di convivialità assoluta, no? Ecco, mi fa ridere che parlo io di caffè e scelgo quest'intro perché il caffè non lo bevo, però forse il fatto che non lo bevo, ma per gusto, perché non mi piace quel sapore amaro, è quella cosa che mi ha sempre fatto notare quanto il caffè sia uno di quei gesti base principali per creare una relazione con l'altro. E in fondo di cibo si tratta, è qualcosa che va preparato, qualcosa che va ingerito e qualcosa che però crea un primo legame, dal ti offro un caffè a il chiedere a qualcuno di vederci per un caffè, perché è più leggero, no? Oppure invece no, è chiudere un qualche momento suggellandolo con quel caffè, l'ultimo magari della mattina o magari dell'appuntamento che ci siamo dati per risolvere una questione di lavoro, di amicizia, personale e perché no, pure familiare, va. E detto questo, insomma, Mangia Radio stasera purtroppo sta per terminare, gli argomenti da trattare sarebbero veramente ancora tanti, però a questo punto invito voi, ultimissime battute, a dirci che cos'è che avete cucinato e per chi avete cucinato stasera. Vi do tempo di farlo, tempo di comunicarcelo, perché è arrivato il momento della rubrica della dottoressa, che come al solito sa tutto quello che facciamo e anche se oggi è di corsa e ci dà i suoi consigli un po' affannata, noi la ringraziamo perché ha sentito che cuciniamo per qualcuno. E allora c'è qualche altra cosa oltre a cosa preparare e a per chi preparare a cui dobbiamo pensare, e lei ce lo ricorda bene.
Buonasera, come ogni martedì sera dalla dottoressa. E allora questa sera, visto che parliamo del piacere di stare a tavola, perché non parlare di quale erbe ci possono aiutare sia per stimolare l'appetito sia per digerire, quindi per magari farci una coccola con una tisana dopo pasto, dopo aver mangiato. Allora, tutte le erbe amare, molte della famiglia delle composite, quindi mi riferisco al tarciofo, al tarassaco, al cardomariano, alla grimonia eupatoria, sono piante che, stimolando le nostre ghiandole salivari e digestive, prese, assunte sotto forma di pastiglie, tinture o anche di tisane, prima di mangiare, hanno quella che viene definita azione aperitiva, cioè stimolano l'appetito e quindi ci fanno mangiare di più. Le stesse piante, naturalmente assunte dopo mangiato sotto forma di tisana o anche, perché no, di liquore digestivo, ci sono insomma dei liquori, delle ricette fatte con le piante che aiutano la digestione perché stimolano la bile, stimolano quindi la funzionalità dello fegato ma anche dello stomaco e ci fanno digerire. Consiglio un'ottima tisana dopo pasto, dove possiamo associare l'azione digestiva ad esempio delle foglie di carciofo e della radice di tarassaco, che sono però amare, e quindi con l'aggiunta magari di liquirizia, che oltre ad avere un'azione gastroprotettiva e digestiva rende anche la tisana più dolce, associata magari con dei semi di anice e finocchio, che sono delle piante della famiglia delle ombrellifere ricche di olio essenziale che ha un potere carminativo e digestivo. Se la tisana l'assumiamo la sera, quindi dopo cena, consiglio di assumere una pianta in foglie della famiglia delle labiate, la Melissa officinalis, che è ricca di olio essenziale che gli conferisce quell'ottimo sia sapore che odore limonato, che ha un'azione miorilassante, quindi diciamo migliora la nostra peristalsi intestinale e quindi il movimento del cibo verso il basso, e diciamo è molto utile anche per quella che viene definita gastrite nervosa, e quindi quando digeriamo male perché comunque siamo nervosi, e oltre a farci digerire diciamo anche un'azione rilassante a livello del sistema nervoso. Possiamo associare la melissa sempre con delle piante carminative come ad esempio il finocchio, come ad esempio l'anice, oppure anche la camomilla se vogliamo, e anche fiori d'arancio se vogliamo invece potenziare diciamo l'aspetto più rilassante che digestivo. E quindi vi lascio con questa, vi auguro buon appetito visto che è l'ora di cena e fatevi una bella coccola dopo mangiato con una tisana. Ciao dalla dottoressa.
Ultimissime battute di Mangiaradio. Stasera abbiamo parlato di quella cucina cucinata per chi e soprattutto cosa cucino per chi, dal per la famiglia a per l'amante a per me stesso o a per tutti quei momenti in cui, conscio o non conscio, mi trovo a preparare qualcosa che di base un gesto di cura ce l'ha. Poi sia un gesto di cura amorevole, un gesto di cura frettoloso, un gesto di cura volontario o obbligato, sarete voi a deciderlo, ma vi assicuro che il risultato lo racconterà. E a questo punto è giusto e doveroso chiudere con quelle che sono state le vostre risposte che sono arrivate durante la trasmissione e che magari non ho letto da un po'. Ovviamente non le leggo tutte perché il tempo è un po' tiranno, ma ho scelto tre che mi sembravano abbastanza divertenti, eloquenti, eloquaci e soprattutto varie. E allora c'è un giovane uomo che cucina per il suo amante, un altro giovane uomo, e gli sta preparando uno strudel con tanta passione e addirittura le renette e frutta secca. E poi invece il classico, a chi non è mai capitato, un'improvvisata della migliore amica che ha avuto un dramma emotivo, affettivo, sentimentale e ti piomba a casa quando tu eri lì per metterti a letto con la tazza di tisana e invece no, ti trovi a rovistare nel congelatore e tiri fuori le polpette, ma non quelle fatte in casa, non quelle che Mangiaradio vi dà le mille ricette, no, quella Ikea, ma vabbè. E poi ancora un altro ritorno, questa volta però dal classico viaggio al sud. E allora c'è questo ragazzo che ci dice: tornato da casa di mamma, e in questo caso si parla di Calabria, perché ovviamente lì il sottolio regna, dice: ho dovuto aprire tutti i sottoli che mamma mi aveva portato nella sporta che mi portavo da casa, perché gli amici sono imboccati a casa mia per scroccarmi l'abbonamento e vedersi la partita. E allora che fai poi? Non gli tiri fuori due cose da mangiare? E va così, i sottoli di mamma sono finiti, ma chissà che non torneranno presto, magari con uno di quei bei pacchi che vengono spediti anche lì, sempre per gesto di cura e d'amore, perché si cucina anche a distanza. A questo punto, signori e signore, io vi saluto. Mangia Radio sta giungendo al termine e la sorpresa della rubrica contadina, eccola qua. Stasera non c'è. Stasera di contadini ne abbiamo parlato con quelli che raccolgono le arance dal giardino, quelli che magari il basilico da mettere nel sugo ce l'avevano nel balcone, o quelli che scelgono frutta e verdura di stagione dal fruttivendolo provetto. Confesso, ho provato a immaginare, ho provato ad inventare, ma poi mi sono detta no, zero forzature. Parliamo di cucina fatta col cuore, almeno spero, perché vi consiglio di non cucinare se arrabbiati o se ammogliati o se, ancor peggio, depressi. E quindi cucinate solo quando vi va, quando vi sentite bene, quando volete fare del bene. E alla rubrica contadina ci pensiamo nella prossima puntata. Io vi saluto e vi do appuntamento martedì 19.30 sempre su radiosonar.net. Oppure per tutti voi ritardatari e ritardatarie che non arrivate mai in tempo, ci sono i podcast sempre dallo stesso sito e sempre dalla nostra app radiosonar.net.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato.
Stasera il menù di Mangia Radio è invernale e allora crostini di polenta con una crema di funghi porcini, accompagnati da una zuppa toscana di cannellini e cavolo nero, servita su una fetta di pane casereccio, perché no, anche di farine scure. Ovviamente accompagniamo il tutto da un vino bello rosso, corposo, un Chianti, se vi va. E poi ci regaliamo un dolce, una pralette di cioccolato ricoperta di nocciole. E già si può vedere
che piano sta montando, è quasi fatta, zucchera a velo, la gola è soddisfatta, e nella stanza al cielo si fa così per cominciare il gioco, e ci si mastica poco a poco, si fa così e tutto appare chiaro. Per il cuore, per il palato, sarà bello, bellissimo, travolgente, lasciarsi vivere totalmente, dolce, dolcissimo e sconveniente, quei bei peccati succede sempre. Si fa così per cominciare il gioco e ci